Anche questa mattina abbiamo il privilegio di poter aprire insieme la parola del Signore. E sono considerazioni queste fatte in settimana alla luce degli ultimi messaggi che il Signore ci ha affidato e con cui il Signore ci ha anche spiritualmente formato e istruito. Ebbene, questa mattina vedremo insieme questa meditazione, momenti in cui ci dobbiamo alzare. Aiutandomi con una chiave biblica ho scoperto che l'argomento in realtà è veramente molto molto vasto, ma stamattina in realtà mi limiterò a vedere tre situazioni specifiche che ci riguardano molto da vicino. E la prima situazione che questa mattina vedremo insieme è questa: noi ci dobbiamo alzare quando abbiamo peccato. E voglio essere più preciso, apriamo la parola di Dio nel libro di Giosuè al capitolo 7. Giosuè capitolo 7, i versetti da 10 a 13. Noi sappiamo che il popolo di Israele è la conquista della terra promessa e dopo la straordinaria vittoria su Gerico si ritrovano ad affrontare la gente di Ai. In questa circostanza subiscono una pesantissima sconfitta. Il motivo lo sappiamo, Acan ha preso dell'interdetto e Giosuè, sicuramente un po' disorientato e confuso, si mette in preghiera. E il Signore dà una risposta precisa. Giosuè capitolo 7, versetti da 10 a 13. Il Signore disse a Giosuè: alzati! Perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato. Essi hanno trasgredito il patto che avevo loro comandato ad osservare. Hanno perfino preso dell'interdetto. Lo hanno rubato, hanno mentito e lo hanno messo fra i loro oggetti. Perciò i figli di Israele non potranno resistere ai loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro, perché sono diventati essi stessi interdetto. Io non sarò più con voi se non distruggete l'interdetto in mezzo a voi. Alzati, santifica il popolo e digli: santificatevi per domani, perché così ha detto il Signore, il Dio di Israele. Possiamo fermarci qua. Ciò che sicuramente stupisce è il fatto che davanti al peccato Dio non tace mai. Dio non resta in silenzio per nessun motivo al mondo, ma dà sempre un avvertimento. Qui Giosuè si mette in preghiera e riceve una risposta immediata. Cioè la prima risposta è un imperativo, dice: alzati. Giosuè, non c'è tempo da perdere, non startene con la faccia a terra. Ti do subito io la risposta. Ed ecco il problema, ecco la diagnosi. Israele ha peccato. E nei tempi verbali che abbiamo visto in questo versetto, noi vediamo come si va sempre più in basso. Hanno peccato, hanno trasgredito, hanno perfino. Sappiamo che il Signore è onnisciente, ma se parlassi con una persona qualunque, io quando sento dire la parola perfino, immagino, io non mi sarei mai aspettato che sarebbe andata così in basso. È andata oltre quanto mi aspettassi. Hanno perfino preso l'interdetto, hanno rubato, hanno mentito. Il peccato, trasgressione, interdizione, furto e menzogna. Di tutto di più. Quanto peggio si possa immaginare. Ed è molto interessante, quando prendi l'interdetto, diventi a tua volta interdetto. Sono diventati essi stessi interdetto. Qui non si tratta solo di dire che il peccato interrompe la comunione con Dio. Qui si tratta di vedere proprio il peccato che offende il Signore. E qual è la soluzione al problema? Alzati, santifica. Versetto 13. Dio ci ha avvertito del nostro peccato. E non si è limitato soltanto a darci la diagnosi, ma ci ha dato anche la cura, la misericordia che Lui ha mostrato in Cristo Gesù e in ciò che Gli ha fatto per riconciliarci con sé. Noi siamo il frutto di questo straordinario avvertimento. E il Signore avrebbe potuto starsene in silenzio e distruggerci. Allora parole come quelle delle lamentazioni che ha una grazia che non siamo stati totalmente distrutti, acquista un significato preciso. Perché al di là del contesto in cui ci troviamo, noi eravamo tutti votati allo sterminio quanto l'interdetto, nel nostro stato naturale di peccatori. Questa era la situazione, eppure il Signore non soltanto ci ha dato la soluzione, ma si è messo in prima linea, perché Cristo si è donato interamente per darci questa salvezza eterna, questo perdono che ci viene offerto tramite il suo sangue, tramite il suo sacrificio espiatorio. Allora noi non possiamo stare zitti davanti al fatto che bisogna nascere di nuovo, che bisogna convertirsi. Non bisogna solo convertirsi per scappare dal peccato, ci sono tantissimi, infiniti altri benefici che sono meravigliosi. E mentre leggevo l'imperativo alzati, santifica, ho pensato alla posizione straordinaria in cui ci troviamo e anche alle liberazioni che il Signore ci ha dato, collegandomi anche in un certo senso con quanto ha detto Paolo domenica scorsa. Ho considerato anche il privilegio della giustificazione. Giustificati con Dio, abbiamo pace con Dio. E la giustificazione è un argomento certamente straordinario. Perché? Perché la parola stessa, giustificazione, ha un significato prevalentemente giuridico. Indica uno stato, una posizione legalmente corretta. Allora la condanna del peccato è stata riversata su Cristo perché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Siamo stati liberati dalla responsabilità penale del peccato, dalla responsabilità giuridica. E la santificazione, che non è un consiglio ma un imperativo per ognuno di noi, ci aiuta anche in questo senso, ci aiuta a liberarci dalla potenza del peccato. Una volta che veniamo giustificati, noi siamo già santi posizionalmente, possiamo vedere una qualunque intestazione delle epistole di Paolo, per esempio ai Corinti, ai santi di Corinto. Ma certamente c'è anche una santificazione pratica, perché non siamo stati ancora liberati dalla presenza del peccato. Noi continuiamo a vivere su questa terra. Noi saremo liberati dalla presenza del peccato quando lasceremo questa terra, che sia tramite la morte fisica o che sia tramite il rapimento, lì allora saremo liberi totalmente. Certamente convertirsi non significa poi non peccare più, e il Signore stesso non è stato in silenzio davanti anche a queste problematiche, ma arriva a darci delle indicazioni e delle dichiarazioni d'amore veramente straordinarie. Attraverso l'Apostolo Giovanni arriva ad affermare che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Non ce n'è una mezza esclusa, per cui dice no, non sono potuto morire per quel peccato. No, assolutamente. La condanna è stata presa per intero. E certamente non è soltanto un messaggio che abbiamo ricevuto nel Nuovo Testamento, anche nell'Antico. Quando il saggio Salomone dice in Proverbi, capitolo 24, versetto 16, il giusto cade, vuol dire che sì, purtroppo possiamo cadere. E che le nostre cadute, purtroppo, sono anche perfette, perché cadiamo 7 volte. Eppure si rialza il giusto, perché è il Signore che lo trae fuori. E questo sicuramente è un grande motivo di riconoscenza al Signore. Un secondo momento in cui ci dobbiamo alzare è quando siamo scoraggiati. E volevo leggere 3 versetti. Il primo nel libro della Genesi, al capitolo 4, versetto 6. Qui abbiamo Caino che vede la sua offerta non gradita. E il versetto 5 si conclude proprio con una irritazione e un abbattimento. Caino fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. E anche qui la misericordia di Dio è straordinaria. Dio avrebbe potuto dire, ma che mi importa a me, imita il tuo fratello e basta. No, va oltre, vuole preservare Caino dal peccato. Il Signore disse a Caino, perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Il Signore non si limita soltanto a dirci, ecco, hai visto, hai peccato, ma ci vuole anche preservare dal commetterlo. Lo scoraggiamento e l'irritazione sono delle sono una sorta di dinamite per poter peccare, perché sono delle armi veramente prelibate agli occhi di Satana. Eppure anche qui abbiamo l'occasione di poter rialzare il volto, abbiamo questo grande avvertimento. E se il Signore ci dà questo avvertimento, vuol dire che ci rende anche, ci mette anche nella posizione di poterci preservare dal commettere peccato. Un secondo versetto, Salmo 145, versetto 14. Salmo 145, versetto 14. Guardate cosa fa il Signore. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono. Esattamente quello che ha cercato di fare con Caino, vero? E rialza tutti quelli che sono curvi. Chi ha una luzzi non ha scritto curvi, ha scritto un'altra parola molto più profonda. Rialza i depressi. E questo è ancora più consolante. Non soltanto un sostenimento, non soltanto un sostegno, ma anche il rialzare. Giosuè prima ha citato il cantico di Anna, che era perfettamente a tema con l'argomento di questa mattina. Alza il misero dalla polvere, e poi leggo anche innalza. Allora una cosa è certa, il Signore vuole portarci molto più in alto di quanto noi possiamo immaginare. E voglio anche dimostrarlo con la terza citazione che troviamo ancora nel libro di Giosuè, ma stavolta al primo capitolo. Perché abbiamo anche una responsabilità da cui non dobbiamo assolutamente esimerci. Giosuè capitolo 1. Giosuè capitolo 1, alcuni versetti proprio del primo capitolo. Perché io in questo primo capitolo mi immedesimo molto in Giosuè. Era stato già ordinato come il successore di Mosè. E io mi immagino Giosuè alla morte di Mosè. Mi immagino il suo timore. Mi immagino certamente anche il suo scoraggiamento. Mosè è morto e io adesso che faccio? Sì, devo fare il compito che mi è stato affidato, ma io non sono Mosè. Cosa posso fare? Almeno io avrei pensato così se mi fossi trovato in quella situazione. Eppure, versetto 1, dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè. Dio segue sempre il suo piano, passando da servo a servo. E Dio stesso capisce veramente la situazione, non minimizza quelli che potevano essere i sentimenti di Giosuè. Dice, Mosè, mio servo, è morto. Sì, è vero. E lo avete anche pianto, avete fatto lutto. Eppure dice, alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Dio deve proseguire il suo piano di amore, di pace, il suo piano benefico per il suo popolo. E poi c'è un altro aspetto, versetto 6. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Dio vuole mantenere le sue promesse e si impegna attivamente per poterlo fare. A 360 gradi. Ma attenzione, ora entra in gioco anche la nostra responsabilità. Perché il nostro modo di reagire davanti alla rivelazione di Dio può costituire un aiuto per la nostra vita spirituale o un ostacolo, fra l'altro, molto grave. Perché il Signore poi comunque vada a portare avanti il suo piano, ma corriamo il rischio di essere colpevoli di non aver voluto farne parte. ed è un qualcosa che avrebbe portato del bene alla nostra vita e sicuramente anche alla chiesa locale. Versetto 7. Solo sii molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo ti ha data, non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso. Non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. C'è una responsabilità. Ma è interessante, perché non incomincia dicendo metti in pratica la parola, incomincia dal sii forte e coraggioso. Chiaramente una forza, un coraggio che il Signore è già disposto a dare, se mettiamo tutto il nostro impegno. Perché dalla forza e il coraggio che il Signore ci dà, noi possiamo avere la stessa visione che ha Lui. Allora sì, quando abbiamo la stessa visione di Dio, anche mettere in pratica la parola è un gesto naturale e meraviglioso, perché in questo modo sappiamo come adoperarci rettamente per adempiere tutti i compiti e i piani che Dio vuole eseguire. Non solo, ma quando l'impegno è sincero e viene eseguito, pur con tutti i nostri limiti e le nostre mancanze, Dio si fa ulteriormente garante. Dice le frasi più belle, le dice in conseguenza la nostra obbedienza, perché guardate un attimo: riuscirai in tutte le tue imprese, prospererai. Sono cose che dice dopo sii molto forte e coraggioso e applicati nella scrittura. E poi quel commovente sarò con te dovunque andrai. Beh, sapere che io vado da qualunque parte, il Signore è con me, io penso che sia già qualcosa di straordinariamente incoraggiante. A meno che non ci troviamo in uno stato di peccato, noi abbiamo la certezza che Dio è con noi, oserei dire quasi incondizionatamente. Ci vuole il nostro impegno e ci vuole la nostra fede, perché una fede debole non va molto lontano. Quando Giacomo arriva ad affermare che possiamo chiedere la sapienza, lui dice senza dubitare, perché sennò quel tale non pensi di ricevere nulla dal Signore. C'è il nostro impegno e c'è anche come incoraggiamento sapere che noi stiamo servendo il Creatore dei cieli e della terra, il Re dei Re, il Signore dei Signori, che porta sempre a termine qualunque cosa. Mi viene in mente adesso, è stata una delle ultime conversazioni avute con Leonardo prima che andasse in vacanza, era proprio quella frase che Paolo dice ai credenti di Filippi: ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Quest'opera va avanti ancora adesso. Noi siamo i beneficiari di questa straordinaria opera di grazia. E infine il terzo momento in cui ci dobbiamo alzare è nella riconoscenza e nell'adorazione. Venite con me nel libro degli Atti, al capitolo 4. Mi toccava molto il fatto che nei primi due momenti è il Signore che prende l'iniziativa di parlare, sia che siamo nel peccato, sia nello scoraggiamento, che potrebbe portarci più facilmente nel peccare, in questa circostanza c'è un'azione spontanea all'interno della Chiesa. Non è il Signore che dice alzatevi, adorate, è la Chiesa che lo fa. Qui certamente ci troviamo in un contesto particolare, perché Pietro e Giovanni hanno operato una guarigione alle porte del Tempio, una guarigione di uno zoppo, sono stati, io dico interpellati, ma sembra quasi che riduca la situazione, in realtà sono stati perseguitati, sono stati incarcerati, ma anche attraverso la loro franchezza, questa parola ripercorre spesso in questo capitolo quarto, alla fin fine sono stati lasciati andare, perché qui c'era una guarigione che ha portato gloria a Dio e Pietro e Giovanni di fatto non hanno fatto nulla di male, anzi hanno fatto del gran bene e vedevano che l'assemblea gioiva. Ma c'è un aspetto che mi tocca particolarmente, dal versetto 24. dal versetto 23, scusate, rimessi quindi in libertà, non si sono detti tra loro, oh, siamo stati forti, noi possiamo fare grandi cose, andiamo, apriamo la nostra chiesa locale, come purtroppo sento dire spesso. Rimessi quindi in libertà, vennero ai loro, sono andati dai loro stessi fratelli. Non può esserci l'adorazione senza la piena condivisione nella comunione fraterna. E riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette. Udito ciò, a motivo di quello che è successo, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del tuo servo Davide, nostro padre, perché questo tumulto fra le nazioni e i popoli meditano cose vane? I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Versetto 29. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Cosa vuol dire essere concordi? Su un dizionario dei sinonimi e dei contrari, il principio di concordia viene molto spesso associato all'uniformità e all'unanimità. E letteralmente vuol dire non soltanto essere d'accordo su qualcosa, ma avere una stessa volontà, avere uno stesso obiettivo, avere lo stesso sentimento. È esattamente quello che vuole il Signore da noi. Ed è esattamente quello che Paolo diceva ai credenti di Corinto, che erano brutalmente sfasciati, spaccati tra di loro. Ma non solo. In questo momento di straordinaria concordia si alza la voce per adorare in un modo straordinario, perché non dicono: Signore, ti ringraziamo di come hai operato nella vita di Pietro e di Giovanni, ma sono partiti dalla creazione. Tu sei colui che ha fatto. Allora forse nell'adorazione devo andare un po' più indietro, guardare da principio. Nel principio Dio creò i cieli e la terra, e dire già da lì: Signore, io ti adoro perché hai fatto i cieli e la terra. Tante volte la nostra adorazione parte da Giovanni 1 piuttosto che da Genesi 1. E qui certamente è stato un grande insegnamento. E in questo clima, in questo momento straordinario di adorazione, questi fratelli si prendono l'impegno per crescere insieme e per glorificare Dio. Concedi ai tuoi servi non di farci tanti miracoli per farci vedere in mezzo agli altri, ma di annunziare la tua parola in tutta franchezza. Altro che miracoli, l'annuncio della parola. E il Signore che cosa ha fatto? Come si conclude il versetto 31? Il luogo dove erano riuniti tremò. E questo versetto a me fa tanto male. È uno dei versetti che più mi riprende. Perché? Perché sono istintivamente portato a interrogarmi quando è stata l'ultima volta che Satana ha tremato davanti a una tua preghiera. E confrontandomi con tanti credenti di mia conoscenza, altri fratelli, tante volte abbiamo dovuto ammettere che il momento in cui Satana ha tremato è stato quello della conversione, e ci siamo vergognati. Perché Satana, quando vede un'anima convertita, non si ferma. Prova una grande soddisfazione a vedere un vittorioso vivere da sconfitto. Anche quello gli dà soddisfazione. Allora ho pensato: Signore, continua a far vedere la tua azione nella mia vita, perché è un'azione benevola, non c'è altrimenti. A vedere le infinite ricchezze della tua grazia in quello che tu fai e a considerare la tua grandezza dal momento stesso in cui tu hai fondato i cieli e la terra. Sia benedetto il nome del Signore nelle nostre vite. Amen.
Prima che passino i santi, visto che c'è qualche minuto, possiamo alzare la nostra voce al Signore. Possiamo continuare a lodarlo.